Il Deuteronomio al capitolo 34, leggeremo i primi 5 versi, dopodiché vi farò saltare e andare nel primo libro delle cronache al capitolo 22. Io vi chiedo di seguire direttamente qui dal proiettore perché i fratelli hanno già i versi, leggerò in 3 parti della parola di Dio per questa mattina. Amen. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Poi Mosè salì dalla pianura di Moab sul monte Nebo, in vetta al Pisga, che è di fronte a Gerico. E il Signore gli fece vedere tutto il paese di Galad fino a Dan, tutto Neftali, il paese di Efraim e di Manasse, tutto il paese di Giuda fino al mare occidentale, la regione meridionale, il bacino del Giordano e la valle di Gerico, città delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: questo è il paese riguardo al quale io feci ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe questo giuramento: io lo darò ai tuoi discendenti. Te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì là nel paese di Moab, come il Signore aveva comandato. Andiamo in Primo Cronache, al capitolo 22, leggiamo dal versetto 6. Poi chiamò Salomone, parla del re Davide, suo figlio, e gli ordinò di costruire una casa al Signore, Dio di Israele. Davide disse a Salomone: figlio mio, io stesso avevo in cuore di costruire una casa al nome del Signore, del mio Dio, ma la parola del Signore mi fu rivolta e mi fu detto: tu hai sparso molto sangue e hai fatto grandi guerre, tu non costruirai una casa al mio nome, poiché hai sparso molto sangue sulla terra davanti a me. Ma ecco, ti nascerà un figlio che sarà uomo di pace e io gli darò tranquillità, liberandolo da tutti i suoi nemici circostanti. Salomone sarà il suo nome, io concederò pace e tranquillità a Israele durante la vita di lui. Egli costruirà una casa al mio nome, egli mi sarà figlio e io gli sarò padre. E renderò stabile il trono di Dio, il trono del suo regno sopra Israele per sempre. Fratelli, un ultimo sforzo, in Secondo Corinzi, al capitolo 12, solo 2 versi, il versetto 8 e il versetto 9. 3 volte, qui è l'Apostolo Paolo adesso che parla, 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò, molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Amen. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori, potete accomodarvi. Questi 3 passi biblici, brani biblici che abbiamo letto questa mattina vedono coinvolti 3 uomini di Dio eccellenti. Nel primo caso abbiamo letto una parte della vita di Mosè, un uomo chiamato da parte di Dio a liberare Israele dalla nazione d'Egitto. Poi abbiamo letto un frammento della vita del re Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, e in conclusione siamo andati nel Nuovo Testamento per leggere un aspetto, una parte della vita dell'Apostolo Paolo, un servo di Dio. Ora, che cosa hanno in comune questi 3 passi biblici? Sicuramente mentre li leggevamo potevamo pensare, immaginare che cosa hanno in comune questi passaggi biblici, che cosa questa mattina il Signore vuole dire alla nostra vita. Bene, fratelli, questi 3 passi biblici hanno un aspetto rilevante ed anche chiave nella vita di questi uomini e nella loro chiamata. Sicuramente ci avrete fatto caso, ma tutti e 3 questi passi biblici ci parlano di un no da parte di Dio. E io questa mattina, con l'aiuto del Signore, vorrei dare un titolo a questa meditazione. Il titolo è il seguente: quando Dio dice di no. Quando Dio ci dice di no. Ora, chiaramente, ci piace l'idea di pensare un Dio sempre disposto a dirci di sì. Sto dicendo qualcosa di sbagliato? Un Dio che è sempre disposto ad accontentarci, un Dio sempre disposto ad intervenire, ad operare, a fare quello che noi gli chiediamo. Chissà se forse qualcuno ha anche l'idea di un Dio, come dire, tenero, un Dio bonaccione che alla fine nella sua infinita bontà ci concede quello che noi gli chiediamo. Ma la Bibbia ci dice la verità, e la verità è che non sempre Dio risponde di sì alle nostre preghiere. Lo sappiamo, non sto dicendo nulla di nuovo, perché lo abbiamo sperimentato tante volte nella nostra vita. Non è vero, fratelli? Avete mai ricevuto un no da parte del Signore? Solo qualcuno. Beati voi. La Bibbia ci dice che Dio sa rispondere anche di no. Ora, questo perché Dio è il nostro caro Padre celeste, amen, ed Egli sa molto meglio di noi le cose di cui veramente abbiamo bisogno. Quante volte le nostre richieste sono assurde secondo i piani di Dio, e proprio per questo motivo il Signore ci risponde di no. Quindi Egli a volte ci dice di no semplicemente perché nella sua lungimiranza, nella sua onniscienza, conosce che quella cosa, quella preghiera, quella richiesta non va bene per la nostra vita, perché forse non ci necessita. Chissà quante volte abbiamo sperimentato che noi abbiamo chiesto una cosa, ma poiché i piani di Dio sono più alti, i pensieri del Signore che sono inscrutabili, vanno ben oltre le nostre capacità, il Signore ha preparato meglio e noi rischiavamo di perderci il meglio per accontentarci di quel poco. Non è così, fratelli e sorelle? Chissà quante volte, quindi, Dio ci dice di no perché ha preparato qualcosa di meglio. Dio a volte ci dice di no perché vede un pericolo, perché magari quello che per noi può rappresentare una benedizione, una soluzione, una risposta, in realtà potrebbe, secondo i piani di Dio, rivelarsi un ostacolo, un impedimento, un pericolo. Beh, fratelli, Dio ci può dire a volte di no anche per un tempo. Magari quante volte il Signore ci dice, guarda, no per adesso, un po' come facciamo noi con i nostri figli. Se vieni promosso, se ti comporti bene, se non fai arrabbiare a mamma. Quante volte in casa mia ultimamente questa frase la sto utilizzando. Poi probabilmente il no si può trasformare in sì. Ma fratelli, questa mattina vedremo nella parola di Dio altri motivi per cui Dio può dire di no. Motivi, se vogliamo, sotto certi aspetti anche drammatici, motivi più forti, motivi più profondi, che hanno senza ombra di dubbio lo scopo di rivelarci aspetti ancora più chiari del carattere di Dio. Amen. Possono questi no, quindi, per noi rappresentare non come una restrizione, non come un impedimento, non come quasi una paura nel chiedere al Signore, perché tanto, vabbè, ci sono quelli pessimistici che addirittura ho sentito, quelli che non pregano, tanto so che il Signore mi dirà di no. Come fai a sapere una cosa del genere? Eppure a volte succede anche questo. Ma i no di Dio per noi questa mattina non deve rappresentare nulla di tutto questo, se non un trampolino di lancio, un incoraggiamento, fratelli, per conoscerlo meglio e per camminare meglio nelle vie del Signore. Amen. E vogliamo guardare il primo no nella vita di Mosè. Mosè nella Bibbia viene descritto come l'amico di Dio. Infatti in conclusione del Deuteronomio, non l'abbiamo letto, ma la Bibbia ci dice che non c'è mai stato un uomo come Mosè che addirittura Dio trattava, parlava faccia a faccia. Mosè, senza ripetervi tutta la storia, voglio dirvi che all'età di 80 anni questo uomo viene chiamato da Dio per liberare il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto che durava ormai da più di 40 anni. Quindi Mosè viene chiamato dal Signore per condurre Israele nella terra promessa, in quella terra che Dio stesso aveva promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Questa missione di Mosè doveva durare alcuni anni, ma la Bibbia ci dice che questo viaggio, quindi il viaggio dall'Egitto alla terra promessa, con tutto il popolo di Israele che usciva dalla schiavitù, la Bibbia ci dice che fu un viaggio piuttosto complicato, fu un viaggio che durò piuttosto tanto, addirittura la Bibbia ci dice che fu un viaggio di 40 anni. E Mosè in questo periodo attraversò una serie di problemi, una serie quasi, fratelli, infinita di problemi, no? Sicuramente vi ricorderete il Mar Rosso, gli egiziani alle spalle, non solo, superano il Mar Rosso e poi e adesso non c'è l'acqua e adesso non c'è da mangiare, adesso ci sono gli amalichiti, che dire, quanti serpenti, quanti scorpioni, quante difficoltà. Io credo che la vita di Mosè, fratelli, era un continuo risolvere problemi su problemi, ma in tutto questo, gloria a Dio, Mosè ha visto la potenza di Dio, perché per quanto possono essere grandi i problemi che si possono presentare nella nostra vita, ci crediamo che il nostro Dio è più grande dei nostri problemi, che a Dio nulla è impossibile e che se la sua mano è stesa in nostro favore, noi vedremo cose meravigliose. Mosè nei problemi quindi vide la mano di Dio. Che cosa dirvi di più, fratelli? Rileggendo un po' tutto il Pentateuco, sicuramente scopriremo che Mosè fu un uomo di Dio, un servo di Dio quasi impeccabile. Dico quasi perché, a parte Gesù, io non ho conosciuto neppure nella Bibbia nessuno che è perfetto. E anche Mosè aveva i suoi limiti. Ma la Bibbia ci dice che Mosè a un certo punto commise un errore, commise un peccato e questo peccato gli costò molto. Non so se vi ricordate, ancora una volta il popolo di Israele si lamenta con Mosè perché giravano senza acqua. Così Mosè va ancora una volta alla presenza del Signore. Il Signore gli dirà: parla a quella roccia, prendi il tuo bastone, vai con Aronne, parlate a quella roccia e da quella roccia uscirà dell'acqua. E Mosè che fece? Radunò tutto il popolo, tutti gli anziani del popolo di Israele, andò di fronte a quella roccia, Dio gli disse di parlare semplicemente, probabilmente dalla frustrazione, probabilmente non ce la faceva più. Non voglio giustificare Mosè, ma la Bibbia ci dice che Mosè prese il bastone e anziché parlare a quella roccia, percorse per due volte quella roccia e da quella roccia uscì l'acqua. E Dio all'istante richiamò Mosè all'attenzione: Mosè, non hai santificato il mio nome, non hai avuto fiducia di glorificare il mio nome in mezzo al mio popolo. Fratelli, un errore che gli costò cara. Mosè in quegli anni, mentre Dio l'aveva chiamato, in quegli anni di cammino aveva coltivato nel suo cuore un sogno, un desiderio, quello di entrare nella terra promessa, in quel luogo dove scorre il latte e il miele, in quel luogo dove sì ci sono i giganti, ma dove Dio ha promesso di scacciare ogni nemico. Ma a causa di un errore, a causa di uno sbaglio, un peccato, non entrò. La Bibbia ci dice che la vide da lontana. È drammatica anche la scena quando Mosè ancora una volta dirà al Signore: Signore, ti prego, fammi entrare nella terra promessa. La risposta di Dio fu categorica: basta, non me ne parlare più, ho deciso di no. Dio gli disse di no, fratelli. Dio dirà a Mosè che con il suo comportamento non aveva santificato il nome del Signore, non aveva avuto piena fiducia in Dio per glorificare il suo nome santo in mezzo ai figli di Israele. Fate attenzione, fratelli. Questo no, quindi, ha a che fare con la santità di Dio. E anche se a qualcuno di noi ci può sembrare una dura punizione, anche se forse qualcuno questa mattina potrebbe pensare: mamma mia, quanto è severo il Signore. Se Dio ha applicato questa regola con Mosè, io sono proprio perduto. Quanti di voi avete pensato questa cosa? Dai, siate coraggiosi. La misericordia di Dio è infinita, alleluia. Ma la Bibbia, fratelli, anche se questa ci può sembrare una dura punizione, ascoltatemi, resta il fatto che la parte più lesa è sempre quella di Dio. Fratelli, nella nostra relazione la parte più lesa è sempre quella di Dio. In poche parole, chi ci rimette la faccia è sempre il Signore. E l'apice di quanto stiamo dicendo è stato dimostrato sulla croce. Quando Gesù ha donato la sua vita per noi, chi ha messo la faccia, fratelli e sorelle? Chi ha avuto la parte più grande da pagare, se non il Signore? Quindi questo no ha a che vedere con la santità di Dio. Dio non era stato glorificato da coloro che avevano ricevuto tanta gloria di Dio, tanta benedizione. E Dio nella sua, attenzione, è importante, Dio nella sua integra e pura giustizia, Dio disse di no a Mosè. Voglio che tu sappia che non fu una ripicca di Dio. Dio non si comporta con noi con delle ripicche. Dio non è qui e dice, ah, siccome tu hai sbagliato, vuoi vedere che cosa adesso faccio con te? Dio quando ci giudica è puro nella sua giustizia, è santo nella sua giustizia. È bene per noi comprendere, fratelli e sorelle, che la parte più importante di questo giudizio l'ha già pagata Dio per la nostra vita. Mosè dovette accettare che per quanto possa essere santa la promessa di Dio, che per quanto poteva essere così grande, ambizioso il desiderio che aveva di vedere la terra promessa, quella promessa, fratelli, non potrà mai eguagliare la santità di colui che ha fatto le promesse. Voglio che insieme comprendiamo che Dio è più grande e più santo delle sue stesse promesse. E ciò che a Dio veramente interessa non è tanto quanto grande la sua santità, ma quanto io e te conosciamo quanto è grande la sua santità. Amen. Prima mi riferivo alle promesse. Signore, aiutaci. Questo episodio nella vita di Mosè, quindi, che cosa ci insegna? Beh, Gesù dirà che chi più ha ricevuto, più gli sarà ridomandato. Non è vero? E io credo che tutti quanti noi abbiamo ricevuto davvero tanto, fratelli e sorelle. Noi abbiamo la grazia di Cristo Gesù, il sacrificio sulla croce, le ricchezze di Cristo. Noi siamo la sposa di Gesù Cristo, la sua Chiesa. Quanto abbiamo ricevuto, e Dio ci dia grazia, fratelli e sorelle, di conoscere sempre di più la sua santità, e vedremo perché. Sapete, fratelli, possiamo imparare da questa storia che la santità e il timore di Dio è l'antidoto perfetto contro ogni peccato. Siete d'accordo con me? Più conosciamo quanto Dio è santo, più Dio si rivela nella sua santità nella nostra vita, e più avremo l'antidoto contro il peccato. Ma se io e te abbiamo l'idea di un Dio che tanto sorvola sempre, che posso fare come voglio, posso comportarmi come voglio, tanto poi alla fine Dio mi perdona, certo che Dio ci perdona, certo che Dio amore, ma noi vogliamo anche riconoscere che Egli è l'Iddio tre volte santo. La Bibbia ci dice che Egli è un fuoco consumante. Amen. Gloria a Dio. Il timore, la santità di Dio è l'antidoto perfetto contro ogni peccato. Voglio dirti un'altra cosa che questa storia ci insegna: è meglio un peccato sconfitto che una promessa realizzata. Oh, non so se siete d'accordo. È meglio un peccato sconfitto nella tua vita, perché hai realizzato quanto è grande la santità di Dio, piuttosto che una promessa realizzata, soprattutto le promesse terrene. La Bibbia dice che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua. Signore, aiutaci. E c'è un altro aspetto importante che questa storia ci insegna: anche se Dio a volte ci dice di no, e questo no ci può sembrare troppo severo, ma se lo bilanciamo con la sua giustizia, riconosciamo che il prezzo più caro l'ha pagato Lui. Cioè, se Dio dovesse fare due conti con noi, noi siamo sempre in difetto. Anche se siamo impeccabili come Mosè, siamo sempre in difetto. La parte più lesa rimane sempre il Signore. Ma voglio dirti che anche se Dio ci dice di no, resta il fatto che con Lui siamo sempre in guadagno. Possiamo sempre, fratelli e sorelle, godere delle sue benedizioni. Voglio farvi notare una cosa. Mosè non entrò nella terra promessa da morto, da vivo, ma ci entrò da morto. Perché sul monte della trasfigurazione, quando appare con Gesù, Mosè è presente con i suoi piedi nella terra promessa. Vogliamo fidarci del Signore questa mattina con tutto il cuore. Quindi il primo no di Dio ha a che fare con la sua santità. Dio può dirci di no per farci conoscere ancora meglio la sua santità, e la sua santità, fratelli, è per noi garanzia di un antidoto perfetto contro il peccato. Ma guardiamo il no nella vita di Davide. Il re Davide, che dire di Davide? Davide è l'uomo secondo il cuore di Dio. Davide fu chiamato come re di Israele per prendere il posto di un re scellerato come Saul. La Bibbia ci dice che questo uomo, dopo diverse difficoltà, diverse prove, sale sul trono di questo regno, di questo popolo meraviglioso. Ora, Davide a un certo punto, la Bibbia ci dice che quando si fu stabilito sul trono di Israele, ebbe un bellissimo desiderio, un nobile desiderio. Pensate, fratelli, Davide ebbe un pensiero che mai nessuno aveva avuto prima, quello di costruire una casa al Dio di Israele. Lui stesso dirà: io abito in un bel palazzo, ma non è possibile che Dio abiti sotto una tenda. Così che fa? Chiama Nathan, chiama il suo amico Nathan e gli dice: sai Nathan, sto coltivando questo desiderio del mio cuore, ho questo sogno, voglio costruire una casa per il Signore. Fratelli, che bel desiderio! Come quando siamo animati da desideri, fratelli, di servire Dio, di fare la volontà del Signore. E Nathan gli dirà: vai, fai tutto quello che hai nel tuo cuore, perché sicuramente il Signore è con te. Nathan non esce fuori la porta che il Signore lo richiama e gli dice: Nathan, non parlare in maniera frettolosa. Ritorna da Davide e digli due cose fondamentali. La prima è che io non ho bisogno di te. Letteralmente il Signore gli disse questo. Se io avevo bisogno di costruirmi una casa, la chiedevo a te? No. E la seconda cosa che Nathan dirà da parte di Dio a Davide è che Dio ha intenzione di costruire una casa nella tua vita. E Dio ha intenzione di dare stabilità alla tua vita. Davide, quindi, ricevette un no da parte di Dio. Lo abbiamo letto. Davide voleva costruire il tempio, voleva costruire una casa, ma Dio gli disse: no, non sarai tu colui che mi costruirà una casa, piuttosto sarà tuo figlio che mi costruirà una casa. Anche in questo caso, fratelli e sorelle, ci può sembrare quasi assurda la risposta di Dio. Non siete d'accordo? Ma come? Davide aveva un bel desiderio. Davide voleva costruire il tempio, la casa di Dio. Aveva un bel progetto, eppure Dio gli disse di no. Perché tutto questo? Fratelli, la risposta di Dio in questo caso, questo no, ha a che fare con l'immutabilità di Dio. Dio è immutabile. Dio non cambia mai, fratelli e sorelle. Tante cose possono cambiare, tante cose cambiano nella nostra vita, non è vero? Ma Dio non cambia mai. E questo è quello che Dio vuole far comprendere alla vita di questo uomo. Il regno di Davide fu segnato da tante guerre, da guerre politiche, da guerre religiose, da guerre addirittura civili. Quindi il regno di Davide fu un regno piuttosto, come dire, instabile, fratelli e sorelle. A un certo punto Davide fu allontanato dal regno di Israele perché Absalom voleva prendere il suo posto. E Dio gli dirà: tu hai sparso troppo sangue, non sarai tu, perché il tuo regno è un regno instabile, ci vuole un regno di pace. Fratelli e sorelle, il nostro Dio è immutabile. Amen. Dio è stabile. Voglio dirti che a volte noi possiamo avere dei piani, dei progetti e anche delle belle ambizioni, ma quante volte ci siamo resi conto, fratelli, che ciò che manca nella nostra vita è appunto la stabilità. Anche i sogni più grandi, i desideri più ambiziosi, se non sono da parte di Dio, l'unico che è in grado di dare stabilità ai nostri sogni e ai nostri progetti, non andranno a buon fine. E noi questa mattina vogliamo dire: Signore, sia fatta la tua volontà. Se Dio ci dice di no, è perché Lui ha un piano più stabile per la nostra vita. È perché Lui conosce meglio ciò che va bene e meglio per ciascuno di noi. Amen. Un regno può essere stabile solo se c'è la presenza del Signore e noi vogliamo fidarci di Dio. E che dire, fratelli, del no nella vita dell'Apostolo Paolo, l'Apostolo dei Gentili, il persecutore perseguitato, un uomo che era zelante, religioso, ma che a un certo punto incontra Gesù nella sua vita e Gesù gli cambia profondamente il cuore, l'anima, la vita. Questo uomo diventa servitore del Signore. E leggendo appunto nella parola di Dio, nel Nuovo Testamento, anche qui scopriremo che la vita di Paolo fu segnata da diverse prove, da diverse sfide. Fu un ministero sì benedetto, ma accompagnato anche da tante prove, non è vero, fratelli? Da tante difficoltà. Eppure questo uomo lo ritroviamo risoluto, fermo, che serve il Signore. Lui dirà: io faccio tutto al solo scopo di conoscere Cristo, la comunione con la sua sofferenza e la potenza della sua risurrezione. Paolo rimane fermo. E la Bibbia ci dice che a un certo punto questo uomo si ammala, probabilmente una malattia grave agli occhi, non sappiamo con certezza. E la Bibbia ci dice che Paolo per 3 volte prega il Signore e il Signore gli dice no. No, perché la mia grazia ti basta. Fratelli, che cosa possiamo dire? Umanamente parlando, spiritualmente parlando, Paolo era un uomo che meritava i sì di Dio, come se no. Eppure Dio in questo caso dirà no alla vita di questo uomo. Fratelli, questo no ha a che fare con la grazia di Dio. Il primo con la santità, il secondo con la stabilità di Dio. Immutabilità di Dio. Questo non ci parla della grazia infinita di Dio. Lui stesso dirà, parlando delle rivelazioni che Paolo aveva ricevuto, di come Dio lo aveva onorato, lui stesso dirà che Dio aveva permesso che un angelo di Satana, per schiaffeggiarlo, gli aveva messo una spina nella carne, affinché Paolo non si insuperbisse. Ed ecco perché il Signore gli dirà: la mia grazia ti basta. Fratelli e sorelle, Dio conosce il nostro carattere. Dio ci conosce meglio di come noi ci conosciamo. E se a volte il Signore ci dice di no, magari è una guarigione, magari è un problema, è perché magari conosce meglio cose che noi non vediamo. E stiamo parlando in questo caso della grazia di Dio. Se Dio dirà, se Gesù dirà a Paolo: la mia grazia ti basta, voglio dirvi, secondo voi è poca la grazia di Dio? Se il Signore questa mattina ci dovesse dire: chiesa mia, la mia grazia ti basta, io credo che noi sicuramente saremmo i più ricchi sulla faccia della terra. Perché stiamo parlando, fratelli, della grazia di Dio. Della grazia che sovrabbonda laddove il peccato è presente. Dio conosce il nostro carattere. Dio conosce la nostra vita. A volte Dio ci dice di no, ma lo fa per il nostro bene. Gesù dirà: è meglio entrare nel regno di Dio senza una mano, con la spina nella carne, piuttosto che entrare sano nelle tenebre. C'è un uomo nella Bibbia, Ezechia, un re che fece ciò che è bene agli occhi del Signore. La Bibbia ci dice che questo uomo a un certo punto non solo stava combattendo la battaglia più grande della sua vita perché era attaccato dagli Assiri, ma a un certo punto questo uomo si ammala di una malattia con prognosi divina. Immaginatevi, stava combattendo contro gli Assiri, si ammala, rimane a letto e arriva Isaia. Così dice il Signore, mettetevi nei panni di Isaia: questa malattia è per la morte. Devi morire. Dio mi ha detto che devi morire. Ezechia si gira verso il muro, prega, piange, chiede al Signore ancora vita. Giulio, nella misericordia di Dio, Dio, commosso da questa preghiera, che fa? Concede altri 15 anni di vita a Ezechia. Volete sapere il fine della storia, fratelli? Era meglio se moriva prima. Dio non sbaglia mai. Perché quei 15 anni dopo rovinò tutto ciò che aveva fatto di buono prima. E le conseguenze si sono protratte nel tempo. Dio può dirci di no, fratelli. Pensateci per un attimo. A volte un no di Dio può sconfiggere il peccato. Può sconfiggerci un peccato, apparentemente, fratelli, battere una roccia. Che c'è di strano? Ma è un peccato che ha offeso la santità di Dio. E non c'è cosa più grave se non offendere la santità di Dio. Siete d'accordo? E se un no di Dio può togliere un peccato nella nostra vita, io voglio arrendermi a quel no. Se un no di Dio può rendere stabile non solo la mia vita, ma la vita addirittura anche dei miei figli. Perché mentre Davide voleva costruire un tempio a Dio, Dio gli dice: io costruirò un tempio saldo per te, per tutta la tua generazione, fino ad arrivare a Gesù. Meraviglioso, Signore. Il tuo piano ha una durata. Il piano di Dio è stabile per sempre. E se un no di Dio può mettere freno a un tuo piano, è perché Dio vuole far avanzare il suo piano nella tua vita. A volte i no di Dio, in conclusione, ci arrivano semplicemente per farci gustare un altro aspetto della grazia del Signore. Un aspetto che non avevamo considerato, che non avevamo visto. Dio ci rivela, si rivela, si usa di noi, ci fa vedere cose meravigliose. E poi puoi pure permettere a un angelo di Satana, perché Dio usa anche il male per i suoi piani, per dirci di no, per farci volare basso, ma per vedere la sua gloria nella nostra vita. Fratelli e sorelle, vogliamo arrenderci ai no di Dio questa mattina? Vogliamo continuare a contrastare, a contestare, a essere arrabbiati con Dio, a prendercela con il Signore? Mosè non si arrabbiò con Dio, ci rimanette male. Arrivò anche al punto di stressare Dio. E Dio gli disse: basta, per piacere, non ne parliamo più. A un certo punto si fidò di Dio. Vide la terra promessa del cielo, che era molto più bella, vero, fratelli? E la vide da morto. Fidiamoci del Signore. Amen. Amen. Vogliamo arrenderci ai no del Signore. Davide poteva dire: ah, così è. Non vuoi che ti costruisca una casa? Non mi porta più niente, non ci vado più in chiesa. Io volevo dare la decima, volevo mettere una bella offerta, non mi fate fare niente, non ci vengo più in chiesa. Sapete Davide che fece? Lo sapete, fratelli? Davide disse: non sono io a costruirla, ma io farò in modo che quando mio figlio inizierà a costruire il progetto, i materiali, gli operai, le idee, saranno già tutte pronte. Meraviglioso. Che i no di Dio, fratelli, possono non fermarci, ma aiutarci, lanciarci ancora di più per servire il Signore. Non essere un ostacolo per gli altri, ma un incitamento per la gloria di Dio comune. Paolo poteva anche lui lamentarsi. A un certo punto fece due conti: guarigione uguale grazia di Dio. Preferisco la grazia di Dio. Amen. Che Dio ci benedica.